Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio con un astronauta, Paolo Nespoli. Benvenuto, ingegner Nespoli.
È un piacere essere qua.
Di recente lei ha pubblicato un libro, Dall'alto i problemi sembrano più piccoli. Dallo spazio, com'è la Terra? E come lei so che ha avuto un'esperienza di fragilità, una sensazione di fragilità nei confronti del nostro pianeta. È vero, mi può raccontare ancora una volta, solo accennare a questa sensazione?
Ma stando sulla Stazione Spaziale Internazionale, fuori dall'atmosfera, si ha una visione diversa del pianeta. Uno lo può vedere nella sua interezza, o comunque, se non nella sua interezza, lo può vedere un attimino da sopra, quindi con una visione che abbraccia un continente intero o addirittura più continenti. Quello che si può vedere sono anche queste caratteristiche fisiche che non si possono vedere dalla Terra, come per esempio si può vedere lo spessore dell'atmosfera, e da su a me è sempre impressionato vedere questa atmosfera che sembra una copertina piccolina sopra la Terra. È così, sembra che se da su con una mano faccio un pochettino d'aria un pochettino più forte, riesco a mandare via questa specie di nebbiolina, e sappiamo benissimo che l'atmosfera è quello che l'atmosfera terrestre è quella che ci differenzia un pochettino da tanti altri pianeti inospitabili alla vita. Quindi questa è una visione che mi ha sempre lasciato così, da un lato sorpreso e dall'altro sconvolto di come questo pianeta sia veramente fragile.
La percezione della fragilità della Terra, del nostro ambiente, dei suoi abitanti, di tutti noi, l'ha aiutata quando era lassù a percepire per contrasto la grandezza e la potenza di qualcos'altro?
Sì, è fuori dubbio che andando su andiamo in orbita per allargare le nostre conoscenze. Andiamo perché la stazione spaziale è un laboratorio tecnologico di altissimo livello, dove possiamo fare delle cose che sulla Terra non si possono fare. Quindi andiamo lassù e impariamo. Impariamo tanto, e sembra strano, ma con più impariamo, con più ci rendiamo conto che ci sono così tante altre cose che non sappiamo, con più capiamo che siamo veramente piccoli, quasi un'inezia, persi nell'universo. Vedi questa Terra da lassù, unica nel sistema solare, e non vedi nient'altro, ma vedi le stelle, e ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante. Per cui niente, ti viene da pensare, quasi fuori dubbio che ti venga da pensare di come tutto questo stia assieme, di una trama, di un motore, di un qualcosa che c'è dietro.
Non le chiederò se crede, se tornando ha avuto la sensazione di credere di meno o di più, non glielo chiederò, però parliamo di Dio. Il suo più famoso predecessore, Yuri Gagarin, nel 1961, quando per la prima volta si affacciò su questo mondo nuovo, lo spazio, per la prima volta vide la Terra da una insolita prospettiva, fu al centro di una discussione già allora mediatica, no? Aveva o non aveva detto «Io Dio non l'ho visto», si disse, no? All'epoca gli si mise in bocca questa affermazione, forse fu propaganda
sì,
sovietica.
Immagino che sia stata un po' di propaganda o comunque, ma secondo me bisognerebbe anche qualificare che cos'è Dio e che cosa, com'è la situazione, ma sicuramente secondo me anche Yuri Gagarin non ha potuto fare a meno di sentirsi piccolo in confronto a tutte queste cose, di capire che ha scoperto sì qualcosa di nuovo, ma di aver scoperto che in fondo di aver fatto poco o niente, perché c'è così tanto lassù. Quindi così, è fuori dubbio che lassù uno percepisce di essere una piccola parte, quindi sembra quasi impossibile non pensare che ci sia un Dio.
Lei ha raccontato che in questa alterata situazione intorno a lei, dello spazio, dell'ambiente, appunto nel vuoto, le è stata necessaria, così come ai suoi compagni provenienti da paesi diversi, e a chiunque insomma si trovi nello spazio, è necessario un rapido adattamento ambientale, quindi una rapidissima rimessa in discussione di tutti i parametri terrestri, di tutto ciò che viene dato per scontato. Quindi un doppio cambio di prospettiva, la prospettiva fisica, quello di vedere appunto questa geografia dall'alto, quindi un nuovo sguardo sulla Terra, la percezione della sua fragilità, e anche una nuova geografia di noi stessi, non necessariamente sottoposti alle stesse leggi terrestri. Allora, all'inizio lei ha testimoniato ovviamente un disorientamento e un disagio fisico, ma dopo il tuffo nel vuoto, il galleggiare nel vuoto, le ha dato una sensazione diversa, è vero?
Sì, è un pochettino sconvolgente quando si arriva in orbita, perché veramente si provano delle sensazioni nuove, ci si arriva con un retaggio terrestre e si fa fatica a perdere questo retaggio terrestre, ci vogliono settimane prima di veramente uscire da questo guscio costruito attorno a noi dal fatto che siamo terrestri, che siamo nati e cresciuti qua. Ma una volta che esci fuori,
ecco,
che rinasci,
cosa succede?
Scopri che puoi fare tutta una serie di cose, o che riesci a fare delle cose che sembrano impossibili, ti cominci a mettere in discussione anche le cose più semplici, perché ti rendi conto che tutto può essere fatto in un modo diverso.
Che cos'è il peso quando si guadagna l'assenza di peso?
Ma il peso non esiste più in orbita, esiste la massa, cioè
la consistenza, lei continua a sentire la sua mano, lei continua a sentire il proprio corpo, eccetera.
Sì, ma non c'è più questa forza che ti tira verso il pavimento, o che fa in modo, che ne so, che il caldo vada verso l'alto, o che ti fa cadere qualcosa di mano se lo lasci andare. Cioè c'è uno sconvolgimento così forte delle regole normali, che veramente è un cambiamento mentale. Addirittura uno degli esperimenti che facciamo in orbita va a guardare il fatto che noi dobbiamo riadattarci da zero, e sostanzialmente siamo meno abili, siamo handicappati quando arriva in orbita.
Ma in questa messa in discussione improvvisa, questa necessità di riadattamento e questa relativizzazione, diciamo, no, dei nostri parametri, che cos'è che rimane?
Io mi sento un idraulico spaziale, un elettricista spaziale, un gruista spaziale. Quando mi si fanno queste domande di carattere teologico, di carattere filosofico, rimango un pochettino così e dico: scusate, ridatemi la mia gru spaziale,
la manovra.
Però
mia
voglio
chiave
dire,
inglese.
È importante, secondo me, che aprire lo spazio a tutti. Cioè, secondo me sarà importantissimo il momento in cui potranno volare nello spazio i politici, alcuni li lasciamo su, no vabbè, scherziamo.
Proprio per relativizzare,
no,
diciamo,
perché vedano il mondo da lassù e capiscono le loro decisioni apparentemente semplici invece vanno a toccare tutto il mondo, ma i filosofi, i giornalisti, gli scrittori, i fotografi, gli artisti, il Papa, ci manderei il Papa lassù in orbita, perché sì, c'è la possibilità lassù di veramente rivedere le cose in un modo diverso. E sì, io ho sentito di essere fuori dal mondo, ho sentito di essere...
Ma qualcosa le chiedevo rimane immutato, lei il suo stato di coscienza è sempre rimasto inalterato,
da quel punto di vista lì, sì.
La persona rimane tal quale, ecco, questo... Insomma,
sì, ci sono dei...
O dei momenti anche in cui perfino la percezione di noi stessi può cambiare, può alterare la percezione interiore, voglio dire, di noi stessi. Perfino un idraulico spaziale, insomma, può arrivare a percepire.
Ma io devo dire che sono partito con un attimino di timore.
Da questo punto di vista,
cioè dal punto di vista che alla fine
poter perdere, diciamo, se stesso,
non tanto quello. Quando nel corso della mia carriera, in effetti, avrei dovuto volare una seconda volta sullo shuttle, quindi una missione di corta durata. Poi, alla fine, per tutta una serie di questioni, questa missione non si è realizzata e mi hanno detto: ok, farai una missione di lunga durata. E mentre da un lato ero sicuramente contento perché è uno sviluppo di carriera interessante, dall'altro ho pensato: accidenti, 6 mesi in orbita, è un'altra cosa adesso. E devo dire che questo, che trovarsi lassù e cominciare a sperimentare, cominciare a sentire e poi capire che non solo ce la puoi fare, ma addirittura ti piace, addirittura ti senti bene. Cioè, c'è un momento in cui ti senti padrone. Io mi sono sentito padrone della situazione, non mi sono sentito più come mi sentivo ai primi giorni in balia dei controllori di volo di Houston, che mi dicevano di fare questo, quell'altro. Io sbagliavo, facevo gli errori, rompevo le cose, non riuscivo a finire quello che volevo, era un disastro. Pensavo: accidenti, questi mi manderanno su una navicella per riportarmi a terra il prima possibile, prima che succedano disastri. E invece piano piano diventi capaci di lavorare lassù e addirittura lavori bene, addirittura arrivi al punto in cui sei tu che parli con il personale di terra e suggerisci cose diverse. E questa cosa è successa parecchie volte durante la mia missione, e mi sono sentito di dare un contributo importante, interessante, a tutto l'ambiente, cosa che mi ha fatto sentire veramente bene.
In terra agli uomini del buon volere. Noi, umili rappresentanti di quel Cristo che, venendo fra noi dagli abissi della divinità, ha fatto echeggiare nel firmamento questa voce beata, oggi vi facciamo eco, ripetendola come un inno di festa da parte di tutto il nostro globo terrestre, non più invalicabile confine dell'umana esistenza, ma soglia aperta all'ampiezza di spazi sconfinati e di nuovi destini. Gloria a Dio e onore a voi, uomini artefici della grande impresa spaziale. Onore agli uomini responsabili, agli studiosi, agli ideatori, agli organizzatori, agli operatori. Onore a tutti coloro che hanno reso possibile l'audacissimo volo. A voi tutti onore che vi siete in qualche modo impegnati. Onore a voi che, seduti dietro i vostri prodigiosi apparecchi, governate, a voi che notificate al mondo l'opera e l'ora, la quale allarga alle profondità celesti il dominio sapiente e audace dell'uomo. Onore, saluto e benedizione. Here, from his observatory at Castel Gandolfo, near Rome, Pope Paul VI is speaking to you, astronauts. Honor, greetings and blessing to you, conquerors of the moon, pale lamp of our nights and our dreams.
La Chiesa ha sempre guardato con favore le imprese nello spazio, le fatiche degli astronauti. 12 luglio 1969, una data storica per tutta l'umanità. La voce di Papa Paolo VI. Stiamo parlando di Dio, anche se non sembra, con Paolo Nespoli, e ci avviamo alla conclusione di questa conversazione. Astronauta che ha potuto toccare con mano la piccolezza, la fragilità della Terra vista da lassù, cambiando la prospettiva non soltanto sulla visione del nostro mondo, ma anche sulla percezione fisica dell'ambiente intorno a sé. Ingegner Nespoli, mi racconta qualcosa del buio per avviarci a conclusione. Il buio di lassù.
Il buio di lassù è un buio benigno, per quanto me ne guarda. È un buio benigno.
Ma qualitativamente diverso, evidentemente, dal buio del finto.
Beh,
c'è il buio, città.
C'è il buio fuori, che dicevo è un buio benigno perché ti porta a vedere le stelle. E con più buio, con più vedi stelle.
Per cui
con più buio, con più vedi le stelle. Per cui sembra strano, ma al buio vedi molto meglio che se non ci sia questo buio, insomma,
come sanno bene i gestori degli osservatori astronomici, che cercano sempre i siti bui, no, della Terra.
Il sito buio perché vedi più stelle, vedi più cose, quindi sembra quasi un paradosso. Il buio poi dell'interno della navicella, che vai a cercare, io andavo a cercarlo nel momento in cui dovevo dormire. Anche quello è un buio popolato di lampi, di luci, di cose, perché ci sono queste radiazioni pesanti spaziali che passano attraverso i muri della navicella e ogni tanto alcune di queste ti vanno a colpire la retina, scatenando
luce.
Un flash. Per cui è come se qualcuno ti mettesse una macchina fotografica davanti alla faccia e facesse partire un flash. Quindi tu stai dormendo e ci sono questi flash. E non solo. Riesce addirittura a capire da che angolo sta arrivando il lampo, ed è interessante, questa cosa è stata studiata per cercare di capire un attimino, non si sa, o almeno queste sono particelle pesanti che arrivano da chissà qualche esplosione o quale esplosione spaziale, una supernova, dall'origine dell'universo. Quindi mi è sempre piaciuto di pensare che questi lampi fossero dei messaggi di Dio, in un certo senso, che mi faceva sentire la sua presenza nello spazio.
Si ricorda, ed è veramente l'ultimo spunto di questa nostra conversazione, veramente atipica e stimolante, si ricorda chi le ha insegnato, no, mi scusi, poi ne ho un'altra di curiosità, chi le ha insegnato la prima preghiera?
Ma io sono cresciuto in un ambiente cattolico, all'oratorio, al mio paese.
Il suo paese è?
Verano Brianza, nell'allora provincia di Milano. I miei nonni, mia nonna, alla sera spesso volentieri dicevano rosario, insomma pregavano, era una cosa normale pregare, per cui sono cresciuto
in ambiente familiare, quindi
esatto,
è stato abbastanza
familiare,
naturale,
ma sicuramente anche all'oratorio, insomma, diciamo.
E l'ultimissima è questa, l'ultimissimo spunto. Ecco, ricordavamo che il suo vero predecessore, il primo essere vivente proiettato nello spazio, è stata, ricorda lei?
Una cagna, un cane, una Laika.
Si ricorda l'impressione che le fece quando, da bambino sentì di questa notizia, anche se fu lanciata, penso, quando lei, lo stesso anno in cui lei è nato. Il 57. Si ricorda la prima impressione che ha avuto al pensiero di questo essere veramente fragile, sacrificato, o comunque, insomma, che ha dato il suo contributo al sapere dell'uomo sulla Terra?
Sì, è l'impressione, mi ricordo le discussioni che abbiamo fatto a scuola sulla necessità nel dover sperimentare e nell'utilizzare animali, sul fatto che fossero comunque degli esseri viventi. Insomma, ricordo queste discussioni che facevamo, di cui si parlava, e sì, a me è sempre piaciuta pensare questa cagnetta nella sua navicella che guardava di sotto, e che è stata la prima che ha visto da lassù questo pianeta, o che ha sentito queste sensazioni lassù. E mi piace pensare che avesse goduto, così come noi godiamo quando
di una visione insolita del nostro pianeta. Grazie infinite all'ingegner Paolo Nespoli per questo sguardo inedito sulla nostra fragilità, per aver parlato per cenni di Dio dalla prospettiva che ha guadagnato nello spazio. Buon proseguimento, cari amici, a risentirci in uno dei prossimi appuntamenti. Grazie, ingegnere.
Cari fratelli e sorelle.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole. Più del sole d'accalor.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.